Uomini e profeti. Letture.
Ed eccoci dunque con l'augurio di una buona... per conoscere l'Islam attraverso il Corano. Un saluto da Gabriella Caramore, Francesca Levi, Antonella Borghi in regia, Mauro Mascia per la parte tecnica. Nella prima delle nostre puntate i nostri due ospiti, che sono, lo ricordo, una coppia di sposi, lei è sciita iraniana, lui tunisino algerino sunnita, dunque un esempio vivente di come l'armonia possa coesistere tra confessioni diverse, hanno cercato di illustrarci l'ampio e ricco concetto di Islam, certo sottomissione, ma al volere di Dio, che vuole il bene degli esseri umani, e dunque una fede, una fiducia, ma nella libertà. Tante sono state le lettere degli ascoltatori, alcune naturalmente, come ci si può aspettare quando si... ignoranza volgare alla quale non vogliamo neppure rispondere, ma invece la maggior parte piene di interrogativi, di desiderio di comprendere, di stupore anche per le affermazioni che hanno sentito. E direi che la difficoltà più grande è quella di capire come mai l'Islam, se è una religione di pace, di un Dio misericordioso e pieno di benevolenza, come abbiamo sentito e sentiremo ancora, come mai venga poi issato come il proprio vessillo da fondamentalisti violenti. E ci si chiede, certo con qualche ragione, se vi sia dentro il libro stesso, dentro il Corano, un'ambiguità di fondo che permette questa lettura fondamentalista. Naturalmente il problema ce lo possiamo porre anche per la Bibbia, per ogni tradizione religiosa. Vedremo di rispondere, ma soprattutto vi invitiamo ad ascoltare, a leggere, a confrontare anche con la storia cristiana e la storia d'Occidente, la storia dell'Islam.
La luce dentro il cristallo, per comprendere l'Islam, con Shazrad Ushmand Zadeh e Adnan Mokrani. Seconda puntata, la rivelazione rivelata.
Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum.
E allora saluto i nostri ospiti, Shahrzad e Adnan, buona giornata, permettete di usare solo i vostri nomi perché sono un pochino difficili, ecco. Allora cercheremo di rispondere un po' alla volta anche alle domande che ci pongono gli ascoltatori, ma in primo luogo bisogna sapere di che cosa parliamo quando parliamo ad esempio di Corano, e oggi parleremo proprio di questo libro, che però, cominciamo magari con Adnan, non nasce come libro, anche questo bisogna dirlo, bisogna saperlo.
Sì, la parola Qur'an, Corano, dalla radice qara'a, che significa recitare, leggere, ma non leggere necessariamente da un libro, ma anche dalla memoria. E sappiamo che i musulmani, la prima generazione dei musulmani, i compagni del profeta Muhammad, non hanno avuto questo volume del Corano subito, ma dopo la morte del profeta. Il testo era un appoggio per la memoria, ecco. Ma era trasmesso in modo essenziale tramite la memoria.
Ecco, allora poi vedremo come è stato trasmesso, ma adesso vediamo proprio come nasce, cioè che cosa vuol dire come memoria, memoria di che cosa? Muhammad che cosa apprende e in che modo, come forma questo Corano, questo testo, questa recitazione, quello che è comunque.
Sì, il profeta Muhammad ha avuto la prima rivelazione all'età di 40 anni e questa rivelazione ha accompagnato il cammino del profeta Muhammad e il cammino della sua comunità per 23 anni fino alla sua morte.
Dunque lui aveva 40 anni e siamo nel...
Lui è nato nel 571, la prima rivelazione mi sembra verso 610,
sì.
Fino a 632, la data della sua morte.
Ecco, perché questa rivelazione non è avvenuta in una volta sola, ovviamente, cioè il libro è composto di tantissimi versetti, ma come è avvenuta?
c'è un dialogo, si può dire, tra la storia personale del profeta e della prima comunità e il testo e la rivelazione. Dunque ci sono le occasioni, le circostanze della rivelazione.
Ecco, si dice di questo testo, Shahrzad, che è sceso, che è stato dettato, sceso attraverso l'arcangelo Gabriele nel profeta Muhammad. Che cos'è questo scendere? Cioè, quando poi si dice dettato, è un errore, perché noi pensiamo dettato e lui scriveva, invece no.
Cioè... No, lui non scriveva, infatti. Diciamo, il primo momento del ricevimento di questo messaggio, come diceva Adnan, è avvenuto quando lui più o meno aveva 40 anni.
Sì.
Ma dopo un lungo cammino di meditazione, infatti si ricorda nella tradizione islamica che lui spessissimo, da quando era molto più giovane, si chiedeva tante domande sulla radice del creato, sull'essere umano, sui bisogni essenziali dell'essere umano e su tutte quelle diversità che esistevano. Allora faceva lunghe meditazioni in una caverna chiamata Hara, su un monte della Mecca. Diverse notti si fermava lì a pensare e meditare tutto solo e tutta la notte.
Ecco,
allora in
lui,
una di queste notte, che era si dice nella propria notte della fine di Ramadan, allora riceve questa voce. Era una voce che gli chiedeva di leggere. E allora lui, che era analfabeto, si chiedeva come poteva leggere. Innanzitutto gli è venuto una grande paura, perché non sapeva da dove viene la voce e che cosa doveva leggere. E proprio questa parola è diventata la fonte anche della nominazione del Corano, perché gli veniva chiesto Iqra, Iqra, dalla radice Qara'a, leggi, leggi. Allora questa richiesta di leggere, e questa è il ricordo della prima rivelazione, e lì si dice che il Corano è stato sceso come un'unica luce lì sul cuore del profeta. Allora,
si
una
potrebbe
volta...
dire, ha dovuto leggere questa luce fatta di parole, non so se si può raffigurare
questa
così.
Luce si è avvicinato a lui, è sceso ed è entrato nel suo cuore puro, formalmente illetterato, ma in fondo era un cuore puro che ha potuto ricevere questa luce in una volta tutta intera e poi raccontata in 23 anni della sua vita.
Ecco, 23 anni però scanditi da una cesura, ci sono i primi 13 che rappresentano un certo periodo e gli ultimi 10 un altro periodo. Qual è questa differenza?
Sì, perché prima lui stava a Mecca e era molto anche perseguitato dalla sua stessa gente, soprattutto dai ricchi e dai più potenti della sua società, e dopo è avvenuto proprio anche il momento storico del pellegrinaggio, del trasferimento, che viene anche nominato come l'inizio dell'anno islamico.
L'Egira.
E allora non è la nascita o la morte del profeta all'inizio dell'anno islamico, ma proprio la data di questo cambiamento.
Ecco, va anche detto che da piccola comunità perseguitata, piccola ma non tanto piccola, fin dall'inizio gli seguaci sono numerosi, no? Ecco, diventa una sorta di, non so se si può dire, di stato il movimento islamico guidato da Muhammad.
Sì, ma vorrei prima tornare alla parola scesa.
Sì, sì.
Perché la parola di Dio non è sospesa nell'aria, ma scesa nel senso incarnata in un contesto storico e culturale. Questo dà vita alla parola, dà corpo e forma alla parola, come grazia, come un segno di amore da parte di Dio. Dunque troviamo due periodi nel Corano, due periodi anche mischiati. Il Corano non è diviso in due capitoli, due parti.
No, certo, poi vedremo tutta la composizione.
Dunque, il periodo meccano, che è durato...
Anche perché qui parliamo di diversi anni, appunto,
sì, 13 anni
e poi 10 anni. Sì.
E poi 10 anni del periodo medinese, che nel periodo medinese troviamo la dimensione legislativa,
ecco, diventa
organizzativa.
Una comunità dominante che quindi diventa anche... una organizzazione dello Stato, no?
Sì, sì. Troviamo anche nuovi fenomeni.
Ecco.
Per esempio, nel periodo medinese si parla dell'ipocrisia, ma non si trova questo termine nel periodo meccano.
E perché questo? Che cosa significa?
Perché quando c'è uno Stato, un corpo sociale, nasce il fenomeno dell'ipocrisia, la doppia faccia, per servire alcuni interessi. Invece una comunità immaginata e perseguitata, solo i veri sinceri sono fedeli.
Certamente. Quindi in un certo senso è più facile riconoscersi quando si è perseguitati, quando si diventa dominanti. Ecco, poi vedremo anche appunto il peso della storia nel Corano, anche per conoscerlo noi e nella sua formazione. Però qualche parola la dobbiamo ancora dire sulla figura del profeta, sulla figura di Muhammad. Allora leggiamo alcuni versetti in cui è delineata la figura del profeta in relazione al Corano dalla Sura 53, che è detta della stella. Leggiamo i versetti dall'1 al 18.
Per la stella, quando declina, il vostro compagno non è fuorviato, non è nell'errore. Non parla di sua volontà. È una rivelazione che gli viene rivelata. Gliel'ha rivelata un potente, un forte, pieno di vigore, librantesi, mentre era all'orizzonte supremo. Poi si avvicinò e rimase sospeso. Era alla distanza di 2 gittate d'arco, o meno ancora, e rivelò al suo servo ciò che gli rivelò. Il cuore non ha mentito su ciò che ha visto. Dunque voi metterete in dubbio ciò che egli vede? In verità, egli lo ha visto un'altra volta, accanto al giuggiolo del limite, presso il quale si trova il giardino della dimora. Nel momento in cui il giuggiolo era avvolto, come da un velo, il suo sguardo non si distolse e non fu ingannato. Egli ha visto i più grandi segni del suo Signore.
Della Sura della Stella, qui viene appunto ribadito che la rivelazione è stata appunto rivelata, che il vostro compagno non è nell'errore, non parla di sua volontà. Come viene tratteggiato Muhammad nel Corano e che cosa se ne sa storicamente?
Storicamente il Corano racconta la vita del profeta Muhammad, racconta anche le sue crisi personali, i suoi dubbi. Il Corano critica qualche volta il profeta Muhammad, per esempio quando il Corano dice al profeta di non ripetere il Corano perché temeva di dimenticarlo, invece no, il Corano è preservato da Dio, non c'è bisogno di questo esercizio di memoria. Oppure il Corano, quando critica il profeta quando andava a predicare tra i ricchi della Mecca, dimenticando alcuni poveri. Dunque c'è una distinzione chiarissima tra la persona di Muhammad e il linguaggio coranico, anche nello stile stesso, nella lingua, nel linguaggio. Chi conosce bene la lingua araba può distinguere tra lo stile del hadith, del profeta, e lo stile coranico.
Ecco, però la personalità di Muhammad appunto è molteplice, è stato anche un uomo di Stato, appunto, è stato anche un predatore, sia pur per procurare del sostentamento ai poveri che erano con lui, quindi una personalità anche storicamente complessa.
Complessa, ma forse per noi completa, perché ha vissuto pienamente il suo essere umano. È stato orfano prima, avendo perso i genitori, è stato marito e amato, tanto amato dalla moglie e amato tanto Khadija, è stato padre, ha vissuto poi sì anche come capo di Stato, ma infatti lui stesso dice: nessun profeta ha sofferto quanto ho sofferto io, perché anche durante la persecuzione e dopo dalla sua stessa gente ha avuto grandi sofferenze. Sì, perché lui, nonostante tutta questa visione, tutto questo contatto, questa rivelazione ricevuta da Dio, vive pienamente la sua vita. E ce lo insegna anche così, infatti si ricorda Muhammad sempre uno che era pulito, profumato e a volte anche truccato negli occhi, e quando passava il profumo rimaneva. Uno che non negava vivere pienamente la vita anche terrena, perché ci ripeteva che chi riesce a coltivare bene questa vita potrà ricevere nell'altra vita, ma una coltivazione che dovrebbe comprendere tutta l'esistenza, non solo una vita monastica o a parte religiosa, ma una religiosità che entra nel pieno della società. Infatti lui ripeteva: chi dorme la notte non avendo pensato a 40 case sulla sua destra oppure 40 vicini sulla sua sinistra non può nominarsi musulmano. O ancora diceva: chi si alza il mattino e non ha nel suo pensiero il bene della sua propria comunità non può chiamarsi musulmano. Allora in questo senso porta un messaggio che è in piena relazione con il prossimo, è una vita veramente attiva per il prossimo e per se stessi.
Ecco, però il fatto che invece sia stato appunto anche capo di Stato, sia stato predatore, eccetera, non mette nell'origine dell'Islam un elemento, quell'elemento di conquista, diciamo, di conquista violenta che inquieta così tanto l'Occidente.
Storicamente le conquiste erano una scelta politica dopo la morte del profeta Muhammad. Ma è molto importante vedere il profeta nel suo contesto storico. È difficile usare i nostri criteri di oggi per capire un personaggio storico. Dunque non c'è una santità sospesa nell'aria, la santità anche relativa secondo un contesto culturale.
Ecco, se quel contesto culturale implicava anche violenza, lei dice l'importante è che sia stata data una risposta, pur attraversando la violenza, però...
C'è la forma storica.
Ecco, quanto è importante per comprendere il Corano capire anche la storia dell'Islam, Mokrani?
Sì, è necessario, perché il pericolo del fondamentalismo di fare una lettura del Corano distaccata dal contesto storico e culturale, assolutizzare alcune dimensioni, aspetti, alcuni versetti senza rendere conto della storia.
Cioè assumere la lettera di un versetto senza capirne il processo che ha portato alla costruzione di quel versetto stesso. Però qui si rientra allora nella dimensione storico-critica che appunto è usata ampiamente per la Bibbia, l'Antico e Nuovo Testamento, ma che invece in ambito islamico è più difficile da introdurre.
Secondo me lo sforzo di capire il Corano nel suo contesto storico è cominciato anche dall'inizio della nascita delle scienze del Corano, con quello che si chiama le circostanze della rivelazione. Dunque, capire perché quel versetto è stato sceso, per quale domanda, per quale occasione. Dunque, c'è un pensiero storico che ha accompagnato l'esegesi del Corano. Forse oggi possiamo usare strumenti nuovi, di storia, di filologia, di scienze umane, per capire meglio il testo coranico.
Ecco, naturalmente l'impressione generale è che questi strumenti vengano poco usati, diciamo, nel mondo musulmano, però tuttavia voi dite ci sono, c'è una tradizione, c'è, infatti voi la testimoniate, quindi bisogna forse cercare di fare sì che quella tradizione abbia più peso, no?
Infatti lo penso anch'io, perché tra 6.200 versetti del Corano i versetti che magari sembrano ambigui sono pochi. però vediamo proprio, magari a parte la storia, la persona di Muhammad nello stesso Corano, è interessante vedere che il nome del profeta Muhammad viene ricordato solo 4 volte nel Corano. E questo è nel momento in cui, per esempio, per il profeta Mosè più di 100 volte, oppure per Maria quasi 34 volte, per Gesù la stessa cosa. Ma Muhammad, nel capitolo di Muhammad viene nominato una sola volta, nell'intero Corano solo 4 volte. E ciò che viene ripetuto nel Corano su di Muhammad è questo suo stato servo di Dio, proprio uno che... Nonostante che nella sua parte divina ha potuto essere il portatore del Corano, non fa fermare mai le persone che lo seguono sulla sua persona, ma cerca di essere una via per portarli veramente a Dio.
Ecco, va ricordato che chiamare i musulmani maomettani, come talvolta da noi si fa, è più che sbagliato, cioè è un'eresia, una cosa...
Sì, infatti, perché il Corano lo ripete che lui era solo un buon esempio per voi, era un servo e un mandato di Dio.
Ecco, torniamo allora al Corano, leggendo i primi versetti rivelati, anche per capire poi la composizione stessa del libro.
Nel nome di Dio, clemente e misericordioso. Leggi. Nel nome del tuo Signore che ha creato l'essere umano da un grumo di sangue. Leggi. Poiché il tuo Signore, il Nobilissimo, ha istruito tramite il calamo e ha insegnato all'essere umano ciò che ignorava. Invece l'essere umano è ribelle, appena è negli agi. Certo. Tu finirai per tornare al Signore.
Ecco, questi sono i primi versetti rivelati, ma stavo dicendo Shahrzad, sono 6200 i versetti del Corano. In che ordine sono raggruppati? Che cosa sono le sure?
Sì, il Corano quando è sceso veniva, diciamo, recitato dal profeta e coloro che erano accanto a lui lo sentivano. Allora praticamente all'inizio è stato memorizzato e dopo è stato, diciamo, scritto da Kuttab, significa coloro che lo scrivevano proprio, che numericamente risalgono a 43 o 40, 45 persone, lo scrivevano sulla pelle, su quello che trovavano. E dopo, subito dopo la morte del profeta, vengono raggruppati tutte queste scritte e fatte come libro. E però il Corano non ha seguito l'ordine proprio della sua discesa, ma ha seguito l'ordine dal più lungo capitolo alla più corta.
Dalla sura più lunga alla più corta. Naturalmente questo complica molto dal punto di vista della comprensione appunto storica di questi versetti. E dalla comprensione del testo, cioè come si fa a entrare in una logica del testo?
Sì, questa è la difficoltà di una persona che viene dalla cultura cristiana, dalla Bibbia come modello, perché l'Antico Testamento racconta la storia del popolo di Israele, il Nuovo Testamento la storia di Gesù Cristo e i discepoli, dunque c'è una linea storica.
Anche la Bibbia è un po' complicata, ma certamente
sì,
meno.
C'è una linea storica.
Sì, c'è una linea, sì.
Ma anche per la difficoltà di capire il profeta Muhammad, per chi viene da Gesù Cristo come modello, come vittima innocente, è difficile capire una persona che come vincitore, come capo di Stato, è un caso molto diverso. Dunque, il Corano può sembrare un testo caotico, non si riesce facilmente a capire il filo conduttore.
Infatti non lo si può leggere così, diciamo, senza sì. Strumenti, ecco.
Ma anche c'è una tradizione di tafsir, di esegesi coranica, che ha contribuito a questa frammentazione, perché l'esegesi tradizionale si basa sulla spiegazione della parola, della frase, del versetto, in modo un po' frammentato. Adesso nell'epoca contemporanea c'è la tendenza di quello che si chiama tafsir maudu'i, di la lettura argomentata del Corano, e seguire un tema in tutto il Corano e capire il Corano tramite il Corano stesso.
Infatti il santo Ali, diciamo il quarto califo e il primo santo per i sciiti, diceva spesso: chiedete dal Corano e vi sarà data la risposta, perché magari prenderlo e leggerlo senza avere una sete non avrete una risposta, ma se chiedete e lui vi risponderà.
Chiedete, lui vi risponderà, questo mette in gioco già in qualche misura l'interpretazione.
È verissimo, perché se il Corano stesso contiene elementi negativi che incoraggiano la violenza o no, quale approccio adeguato ad un testo classico, antico come il Corano oppure la Bibbia? C'è un'essenza assoluta, permanente, oppure c'è una parte soggettiva? Dunque il lettore porta al testo le sue domande, problemi, anche la sua storia, la sua cultura, la sua memoria personale e collettiva, e cerca di trovare una soluzione. Ma il problema è questo: c'è un versetto coranico molto indicativo in questo.
Ecco, facciamo degli esempi.
Sì. Che dice: wa la yamassuhu illa al-mutahharun, solo i puri possono toccarlo. E questo versetto è stato spesso capito nel pensiero tradizionale che non si può toccare il volume del Corano senza fare prima l'abluzione, la purificazione rituale, sapendo anche all'epoca del profeta non c'era questo volume del Corano. Dunque, se vogliamo cercare il senso originale del versetto, che solo quelli che hanno un'esperienza spirituale, una purezza di cuore, possono aprirsi al Corano. Sino uno se porta con sé l'egoismo, l'odio, un progetto ideologico, trova quello che cerca.
In questo, diciamo, capitolo mi faccio ricordare ciò che mi diceva il mio grande maestro Haji Ismail Dulavi, che diceva: il Corano è come il creato, tutte e due sono scesi. Se dal creato tu puoi prendere quello che vuoi, uno scienziato va a riflettere, uno che cerca la sapienza, l'arte, tutto quello che vuole esiste ed è a portata di mano. Anche il Corano è così, dipende da che punto di vista tu entri in questo creato che si chiama Corano. E poi diceva il grande santo islamico Imam Ja'far al-Sadr che il Corano almeno ha quattro livelli. La prima parte è la forma letterale, poi ci sono i simboli e segni, la terza sono le sottigliezze e poi le verità. E lui spiega che la forma letterale viene capito un po' da tutti, gente comune, chi riesce a leggerlo. Poi sono simboli e segni per diciamo un po' Hawass, l'elite. Poi la parte, le sottigliezze sono per gli amici di Dio, Aulia, e poi le verità sono per i profeti. Allora già è lo stesso santo Ja'far al-Sadr che ci fa vedere che nello stesso Corano c'è tutto, ma dipende dal grado dove sei e chi sei e con quale intenzione vai verso il Corano.
Ecco, ma voi che avete una lettura così, così raffinata, così sottile, che mi fa pensare naturalmente alle scuole mistiche dell'Islam, no? Ecco, come vedete invece il gesto di chi si purifica le mani prima di toccare il Corano? È comunque una memoria che è comunque bene fare, senza dargli forse un valore eccessivo, ma...
No, qui dobbiamo spiegare, secondo me, che il Corano, la lettura del Corano è un rituale,
è
preghiera. Dunque, questo atto di preparazione rituale, di abluzione, è come uno si prepara per pregare. Personalmente vedo questo come un segno di rispetto.
Ecco, al... Sì. Quindi non superfluo e tuttavia non è quello l'importante.
Sì, ecco. Ma si sa che non è obbligatorio proprio, certo. Questo. È un,
sì. Ecco, veniamo a questa appunto lettura rituale del Corano.
come viene recitato dai fedeli e poi vediamo anche come viene imparato, perché noi abbiamo visto naturalmente tutte le immagini di quelle scuole coraniche in cui i bambini imparano a memoria e allora si dice è un apprendimento puramente mnemonico e pedissequo, però ha un suo invece rilievo. Come si legge il Corano innanzitutto?
Si legge meditando, non velocemente. Infatti il Corano stesso ci chiede solo varattil il Qur'ana tartilo, leggilo piano piano, non con così in velocità, senza fermarti e pensare e meditare su ciò che stai leggendo. E in un altro versetto il Corano ci chiede, dice fa iza qura al Qur'an fastame ulah va ansetu, dice quando viene letto o recitato il Corano ascoltate al Corano, ma poi ripete un'altra parola dopo istameu, che è proprio nel senso di ascoltare, ma c'è ansetu, che è proprio una richiesta di un silenzio profondo. Allora, quando viene recitato il Corano, ascoltate, ma soprattutto cercate di arrivare a quel silenzio interiore, perché Dio lì potrà parlare. Ma invece quando avete tante voci dentro di voi, tanta confusione, la sua voce, la sua rivelazione non vi arriverà. Allora poi sì, come lei diceva, il Corano viene memorizzato nei paesi islamici, ma è lo stesso santo che dice cercate di arrivare al senso del Corano, ma non fermatevi solo alla lettera e al corpo del Corano.
Ecco, ma uno di voi due ci vuole dare un esempio di come viene letto, si chiama cantillazione quella del Corano, di come viene salmodiato, poi ne possiamo anche sentire qualcuna perché ci sono delle variazioni, ci sono delle scuole, cioè i cantori del Corano, non so come si chiamano in arabo, sono delle figure di rilievo nel mondo, in tutto il mondo islamico. Adnan, lei per esempio ci vuole dare un esempio di...
Un piccolo esempio. Anche se la mia voce non è bella.
Che cosa ci...
La prima sura,
sì. La sura prende.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Grazie, noi naturalmente non abbiamo capito, però abbiamo colto un suono di una grande profondità, di una grande interiorità, intimità. Quali sono le parole?
Sì, era poi la preghiera quotidiana,
sì.
Quasi in parallelo col Padre Nostro, perché è la preghiera più recitata, è il versetto più... dice innanzitutto è stato sempre tradotto nel nome di Dio clemente e misericordioso, però Rahman è molto più vasto di clemente, è pienezza di amore che comprende tutto senza aspettare una risposta. Un amore pieno che viene ripetuto all'inizio di ogni capitolo, 114 capitoli, ogni capitolo si inizia con la stessa
modo.
Formula, tranne un unico capitolo. Allora quello che ha letto Adnan è proprio ciò che lo leggiamo e lo ripetiamo anche nelle nostre preghiere quotidiane durante il giorno, almeno 3-5 volte al giorno. Dice nel nome di Dio pienezza di amore e misericordia, lode a Dio Signore dei mondi. Pienezza di amore e misericordioso, sovrano del giorno della retribuzione, te adoriamo, solo te adoriamo e solo te invochiamo, guidaci sulla retta via, la via di quelli che hai beneficato, non di quelli che sono nella collera, né di quelli che si sviano.
Ecco, dunque il Corano naturalmente viene sempre letto, recitato in lingua araba, quindi... Il variatissimo mondo musulmano che va dalla penisola araba ma poi al Nord Africa, all'Asia fino alla Cina,
Deve saper leggere in arabo. Le traduzioni che cosa sono?
Leggere non necessariamente, ma solo almeno saper leggere una parte del Corano che gli serve nella preghiera. Mm. Ma molti musulmani del mondo non conoscono l'arabo, leggono solo la traduzione del Corano. Sono quelli che hanno più interesse e vanno a proprio imparare la lingua araba e allora possono leggere il Corano proprio direttamente in arabo.
Ecco, ma ha lo stesso valore?
No, dal punto di vista liturgico
sì. C'è
un consenso che la forma letteraria del Corano, la lingua araba, è la forma liturgica della preghiera. Salvo alcune eccezioni nella storia islamica, Abu Hanifa ha permesso ad alcuni di pregare anche in persiano, quelli che non conoscono l'arabo, ma poi storicamente il punto di vista giuridico che è diventato dominante ha accettato solo il testo arabo, ma la traduzione c'è, dall'inizio c'era la traduzione, ma considerata come interpretazione.
Ecco, il problema vero appunto è quello dell'interpretazione, cioè se noi diciamo che anche il Corano è un testo storico e che in quanto tale va interpretato storicamente, gli vanno applicate delle categorie interpretative che ci dicono appunto la sua storicità, gli integralisti affermano che ne svuotiamo il significato, perché il Corano in qualche modo è atemporale, no? Però se noi diciamo che invece il Corano va preso così alla lettera e si deve obbedire a ogni parola, ogni immagine, ci troviamo di fronte a versetti che non ci permettono di fare questo. Ci sono i versetti che incitano all'uccisione, alla violenza e ad altro. Ecco, allora come uscirne? Cioè, che cosa vuol dire interpretare il Corano e in che misura lo si può fare legittimamente?
Sì, per risolvere questo problema, per uscire da questa contraddizione apparente, non è necessario togliere o cancellare alcuni versetti, non si può fare una versione corretta, tra virgolette, del Corano.
Ecco, per esempio, vogliamo leggere un versetto difficile da accogliere, che ne so.
Adesso viene in mente un versetto che dice che una donna schiava credente è meglio di una donna libera e miscredente.
Ecco, benissimo. Che cosa facciamo di questo?
Qui siamo davanti ad una forma storica, alla schiavitù. Il Corano non ha cancellato la schiavitù, neanche la Bibbia.
Certo.
Ma ha cercato di umanizzare questo fenomeno, di, si può dire, chiudere le entrate e aprire le uscite. Anche se i musulmani stessi storicamente non hanno seguito questa linea. Ma cosa significa per me oggi, in un'epoca dove non c'è più, grazie a Dio, la schiavitù?
Sì.
Questo versetto, posso considerarlo un versetto storico, si tratta di una cosa ormai finita e posso metterlo a parte e non lo uso più. Questa è una scelta, ma non mi convince come credente. Io preferisco usarlo, interpretarlo. In che modo? Dire che il valore della persona non dipende dalla sua classe sociale, ma dipende di quello che c'è nel suo cuore, di quello che crede, ma non della sua classe sociale. Questo valore va oltre la forma storica e può dar senso alla mia vita. Secondo me la grande sfida non è solo nell'approccio storico. Gli strumenti storici sono necessari, ma c'è anche l'esperienza spirituale. E questo è molto importante, perché il libro si chiude davanti agli arroganti e si apre davanti agli umili. E questo atto di umiltà davanti al testo permette l'ascolto. Dunque, un punto molto importante è che il Corano non sostituisce l'esperienza spirituale, ma la nutrisce.
Sentite, ma secondo voi, cioè, è possibile leggere alcune immagini del Corano, alcune figure, semplicemente come metafore, cioè come un linguaggio simbolico per esprimere qualcosa e quindi che non va preso alla lettera, ma va preso come simbolo, appunto, come immagine?
Sì, la natura. Qui il discorso della natura stessa del testo coranico. Purtroppo, storicamente, la dimensione legislativa ha preso una importanza esagerata, ma se cerchiamo nel Corano troviamo al massimo 120 versetti considerati come versetti di legge, tra più di 6200 versetti, ma la maggior parte dei versetti, forse il terzo o più, sono racconti. Dunque, questi racconti sono ricchi di simboli, di metafore, di...
E quindi vanno interpretati.
Sì, certo. Anche qua non è un libro di storia.
Certo.
Un libro di guida che cerca di spiegare l'essere umano e dare senso alla sua vita.
Ecco, vogliamo leggere alcuni versetti dalla Sura 3, che abbiamo sentito già l'altra volta, la famiglia di Imran, la giovenca, le api, alcuni versetti che sembrano così indicare una dimensione contraddittoria già dentro il Corano stesso e forse ci aiutano a capire che c'è una dinamica maggiore di quella che noi ci aspettiamo.
È lui che ti ha rivelato il libro. Vi si trovano versetti espliciti, che sono la madre del libro, e altri ambigui. Le genti, dunque, che hanno lo sviamento nel cuore, alla ricerca di dissenso e alla ricerca di interpretazione, cercano che cosa vuol dire, mentre solo Dio ne conosce l'interpretazione. E quelli che sono radicati nel sapere dicono: noi crediamo in esso. Viene tutto dal Signore, ma solo se ne rammentano i dotati di intelletto. Signore, non far deviare i nostri cuori dopo che tu ci hai diretti. Non abrogheremo, né ti faremo dimenticare, alcun versetto, senza dartene uno migliore o uguale. Non sai dunque che Iddio è onnipotente? Quando noi sostituiamo un versetto con un altro, e Dio sa meglio di chiunque ciò che rivela, dicono: sei solo un mentitore. La maggior parte di loro non sa. Di: lo Spirito Santo lo ha fatto scendere da parte del Signore in tutta la verità, per rinforzare quelli che credono, e come guida e annuncio ai musulmani. Sappiamo bene che essi dicono: colui che gli insegna è solo un essere umano. Ebbene, la lingua di quello cui lo attribuiscono non è arabo, mentre questa è lingua araba chiara.
Purtroppo soltanto pochissimi minuti per commentare questi testi che ci dicono come già ci sia una dinamica interpretativa dentro il testo stesso, no? Cioè se ci sono dei versetti contraddittori.
Comunque, come si può sapere i punti di riferimento in un testo? Per dare un esempio cristiano, il Testamento, dunque dal punto di vista cristiano. Per l'Islam c'è una teoria, si chiama l'abrogazione.
L'abbiamo sentito.
Sì, ma purtroppo è stata usata da alcuni in modo molto esagerato, che ha creato una comprensione frammentata del testo. Do solo un esempio di un versetto nella sura numero 9, che si chiama il versetto della spada. Questo
sì.
Versetto usato dai fondamentalisti per cancellare tutti i versetti che parlano del dialogo, dell'amore, della tenerezza, della pazienza, eccetera. Più di 200 versetti anche dall'epoca medinese. Questo modo di capire il Corano è sbagliato, perché non utilizza una grande parte del testo. Dunque siamo davanti ad un...
Ecco, però quando ci sono versetti così contraddittori, abbiamo sentito appunto che c'è un'indicazione, cioè uno ne può abrogare un altro.
Ma dobbiamo chiarire il senso della contraddizione. C'è qui quello che si può chiamare la carità ermeneutica. Il credente ha fiducia nell'autore, nella saggezza dell'autore, dunque crede che questa contraddizione è apparente e cerca di superarla, di andare alla profondità. Questo è un atto di fede che per un'altra persona può rimanere anche fuori e vedere solo la contraddizione.
Bene, noi su questo ci dobbiamo fermare. Io vi ringrazio, Shahrzad Hushmand e Adnan Mokrani, una buona giornata a voi. E ricordo Francesca Levi, Antonella Borghi, Cristiana Munzi, tecnico del suono di oggi Marco Mascia. Le nostre puntate sono scaricabili in formato MP3 dal nostro sito www.uominieprofeti.rai.it. Ci diamo appuntamento alla settimana prossima, ci sarà sabato e poi domenica ancora sull'Islam. Grazie e una buona giornata.